Devo articolare un discorso un po' complesso, ma spero che, essendo in qualche maniera l'attenzione che ci condurrà tutto l'anno, e come è una comunità complessa, come una parrocchia che ha diversi passi, diversi percorsi, diversi cammini, la cosa poi entrerà, cioè molta gente si accorgerà da questo tema dal gesto di una persona, più che dalla predica del parroco, speriamo, no? E poi ci saranno comunque le riflessioni del Consiglio Pastorale, ci saranno articoli sul giornale, quindi con calma, con calma. E io vorrei darvi un po' però l'idea non superficiale della posta in gioco di questo discorso, il quale potrebbe essere anche banalizzato, per la verità. Cioè, una diocesi che si impegna, lo sapete che in questi anni stiamo cercando di riflettere seriamente se le maniere di fare delle nostre comunità, le pratiche della predicazione, della catechesi, per esempio, della preghiera, della parola, le pratiche della liturgia, dei sacramenti, dell'Eucaristia, del rito in genere, e le pratiche appunto della carità, stiamo cercando di capire se queste pratiche stanno in piedi come con la loro pretesa di essere testimonianza del Vangelo, perché questa è la loro pretesa, grossa, no? Quindi di per sé noi saremmo invitati a considerare le pratiche pastorali della carità, quindi banalmente, perché lì poi si capisce quanto è banale la Chiesa, quanto è piccola, si tratterebbe di considerare che cosa fanno le nostre comunità, per esempio nel nostro caso. Certo, non andare a scavare la carità che Dio intreccia con ogni coscienza, che è la cosa più importante, più grossa, evidente. Ma qui le pratiche della comunità in quanto comunità, è un tema pastorale, no? Allora bisognerebbe vedere cosa fa la Caritas, la San Vincenzo, l'Unitalsi, l'oratorio, il gruppo per gli handicappati, il gruppo per i malati psichici, il volontariato dei giovani, servizio civile, eccetera, eccetera. Cosa fanno? Ma guardarlo proprio in concreto, cosa fanno per assistere i malati, per incoraggiare i depressi, per inserire gli handicappati, per aiutare i più deboli, i bambini, gli anziani, gli stranieri, eccetera, eccetera? In quanto testimonianza al Vangelo. Vedete, è complesso, è molto complesso questo discorso. Cioè, queste pratiche dovrebbero in qualche maniera essere capaci di dire di quell'amore più grande che ci precede, ci avvolge, che è più forte di tutto, di cui Gesù ha rivelato appunto la natura, di cui Gesù rivela la natura. E per accostare così questo tema complicato, io vorrei partire da una convinzione radicale che è così semplice, è così essenziale, così fondamentale, che appunto è difficile, ma io ve lo dico la convinzione fondamentale che ho. La convinzione radicale da cui dovremmo partire per questo discorso è che il mondo dell'uomo e ogni uomo è avvolto da un Vangelo. Cioè, ad ogni uomo e a tutti gli uomini è rivolta una notizia buona. C'è un Vangelo, stando attaccato al quale l'uomo è salvo, stando staccato dal quale è sprofondato, appunto, no? E quindi c'è un Vangelo da trovare, senza di che noi soffochiamo, sprofondiamo come uomini. C'è qualcosa di essenziale di cui l'uomo vive, che è Vangelo, cioè la rivelazione dell'essenziale, del necessario, senza del quale l'uomo non è più uomo, è perso. E certo, il dirlo dopo diventa già difficile, diventa discutibile, ma bisogna guardare lì, che è il legame con un amore assoluto che è tenerezza verso l'uomo. Cioè, noi lo diciamo molte volte in questa maniera, o c'è in qualche maniera qualcosa di assoluto che non è condizionato a noi, che ha nei nostri confronti un atteggiamento buono, misericordioso, dolce, oppure siamo rovinati, siamo persi. È proprio questo essenziale, qui mi azzardo, che sembra che gli uomini di queste città abbiano perso. si può dire di tutto delle società tradizionali cui i limiti conosciamo bene, però alla loro maniera garantivano in qualche maniera la custodia di una provvidenza, di un Dio che ti segue, che ti aiuta. Queste civiltà secolarizzate hanno perso questo ancoraggio, come civiltà, come aria, come cultura, l'uomo per fortuna no, ma la civiltà sì. Se noi avessimo tempo di chiederci qual è la via che offre all'uomo questa nostra civiltà, provate a rispondere. La via, non le cose per me, per sbarcare il lunario stasera, domani mattina, per mangiucchiare qualcosa che ci piace, per star bene, continuare a inseguire la salute finché poi non si riesce. Ma c'è una via che può essere proposta all'uomo in qualche maniera come salvezza. Beh, guardate cosa propone questa civiltà. La vita all'occidentale cos'è? Certo, la democrazia, le sue libertà, certo. Ma libertà da spendere come? Per quali scopi? In quali direzioni? Cosa possiamo dire noi ai ragazzi che è l'uomo? Glielo possiamo dire? Secondo me no, è meglio che stiamo zitti. Non basta dire dobbiamo essere educati, dobbiamo non far male agli altri, certo, ci mancherebbe. Ma noi non sappiamo indicare la via. Mercato, il mercato. Ormai, da pochi anni, anche le sue prime notizie sono gli indici di mercato. Denaro, desideri senza legami, un'eccitazione continua del desiderio. Cioè, importante è che tu esprima, poi ci procuriamo i soldi e soddisfiamo. E dappertutto, sopra, sotto, attorno, un mare di angosce e di violenza. Sembra che noi uomini di queste città abbiamo proprio perso qualcosa di essenziale. Come se la trionfante modernità occidentale avesse calpestato ciò che assicura all'uomo la sua umanità. Ciò da cui viene l'uomo, senza il quale l'uomo diventa violento, perverso, angosciato, perso appunto. Questo legame primordiale col mondo, l'apertura al mistero, il legame appunto con un amore che salva. E in questo senso noi potremmo anche dire, vedi, l'essenziale è proprio quello che dice il Vangelo cristiano, che parla dell'amore di Dio, no? L'essenziale potrebbe proprio stare dalla parte del Vangelo, proprio del Vangelo cristiano. Ma dov'è il Vangelo? Se uno va a cercare il Vangelo si trova la Chiesa, trova occupato il sentiero dalla Chiesa, la quale ha la pretesa di dire lei cos'è il Vangelo, dov'è il Vangelo. La Chiesa che riconosciamolo per i più di noi è un ostacolo più che una via. Le preoccupazioni troppo religiose della Chiesa o l'eccessiva preoccupazione che la Chiesa ha di sé non permettono di vedere la via. Bisognerebbe in qualche modo, sono cose semplici ma difficili, bisognerebbe in qualche modo che riuscissimo, io spero di esprimermi bene, a buttare all'aria tutto ciò che pensiamo della Chiesa. Non è quello, non è quello. Bisognerebbe diventare vergini in qualche maniera e tornare a cogliere la Chiesa nel suo nocciolo, in ciò che ha di essenziale, di imperituro, la Chiesa nel suo reale, nella sua sostanza viva. E cos'è la Chiesa nella sua sostanza viva? È appunto agape, dice il Vangelo, amore. La sostanza della Chiesa è il Vangelo, appunto. E il Vangelo è agape, è amore, è divina dolcezza, è tenerezza profonda e umile, è dilezione fraterna, è carità, la si chiama come si vuole. Il suo nome proprio è agape. Così essa scende da Dio. Così la conosce ciascuno di noi nel momento in cui sperimenta che nasce da essa. Quando si nasce dalla tenerezza si ha la percezione di nascere davvero. Solo allora. Solo allora. Tutte le altre volte, quando siamo affannati o preoccupati o gelosi o cattivi o impauriti, siamo fuori dalla dolcezza, appunto. Agape quindi è il reale della Chiesa. O la Chiesa è amore o non è niente. Tutto il resto passerà, persino la fede passerà, solo l'agape è eterna. E l'agape è quest'umile testimonianza della tenerezza di Dio per l'uomo. Tutto ciò che è discorso, organizzazione, rito, ha senso solo se è a servizio di questa tenerezza, che è tutta umiltà e servizio. Servizio al reale dell'uomo, il reale di Dio, a servizio del reale dell'uomo. Anche quello che appare in prima istanza sotto forma violenta e perversa, perché ogni energia, ogni desiderio dell'uomo possa essere fecondato da questa tenerezza. Quando vedi una persona che sta morendo e la tenerezza la sostiene nella fiducia, lì è la rivelazione della verità. La Chiesa è tale quando non cura se stessa, ma è cura evangelica per l'uomo. E se questo punto di partenza è giusto, capisco, dire giusto è sciocco, perché se qualcuno vuole andare verso questa direzione, diciamo meglio così, se qualcuno vuole seguire questa via, beh, allora si incomincia a capire di colpo che questo programma pastorale, ma come tutto i programmi pastorali, ma questo, tutte le pratiche pastorali della comunità, sono a servizio della testimonianza dell'agape. E anzitutto le pratiche della predicazione dell'Eucaristia, che intendono dare un volto all'agape. Vedete, perché quando si va in una chiesa e si predica male, si predica banalmente o si celebra male, è un'offesa all'agape, appunto. Non si permette di mostrare che l'agape è il volto di Gesù, perché questa è la Chiesa. La Chiesa ha la pretesa di dare un volto al Vangelo, di comunicare e significare il Vangelo cristiano, identificare nel volto di Gesù il segreto della divina dolcezza. In questo senso il primo lavoro della Chiesa, proprio a servizio della carità, non è quello di dire dimmi a me che verrò a trovarti e poi ti sistemo. Ma il primo dovere della Chiesa è quello di indicare il volto di Cristo, che è nel tuo cuore e che non conosci. Non è un rapporto tra il prete e il malato, la visita al malato. Certo che questa è la mediazione, ma è la scoperta che l'uomo malato fa del suo tesoro, quello che Dio gli dà, appunto, e gli ha dato. La prima cosa che la Chiesa è chiamata a fare è indicare il volto di Cristo, la divina dolcezza che si fa umana, l'amore che ama per primo, è di far vedere che Dio ama così. Se ci si stacca dall'origine non si capisce più cosa vuol dire amare. Difatti sarebbe facilissimo raccontare delle nostre pratiche pastorali con l'ironia di chi vede nelle pratiche pastorali qualcosa di molto impiastricciatamente umano, molto ambiguo anche, no? Per vedere e amare i poveri bisogna partire dal povero Gesù, i poveri, bisogna guardarli con gli occhi di quel Dio che in Gesù si fa povero, si rende prossimo dei poveri uomini, attento ai più piccoli e ai più deboli tra loro. E allora tutto quello che si fa in parrocchia deve portare a fissare il nostro sguardo su Gesù. Dice, che scoperta, cosa si fa d'altro? Si fa sempre dappertutto questo. Sembra ovvio. Eppure la religione delle nostre parrocchie appare spesso lontana dal Vangelo. Il Dio di cui si continua a parlare, si continua a citare Dio, si continua a dire Gesù, 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 che risolve tutto Gesù, nelle nostre parrocchie, Gesù risolve tutto, subito all'inizio, mica alla fine, risolve subito tutto. No. In realtà, appunto, il Dio di cui si continua a parlare è alquanto diverso da quello annunciato nel Vangelo di Gesù. E noi insistiamo tanto su questo, no? Il Dio onnipotente a cui si chiedono le grazie, i favori e i miracoli che fanno correre le folle non sembra molto al Dio umile e povero che ti chiede di farti prossimo, di prenderti sulle spalle i più piccoli, i più deboli. È diverso un Dio che dice: venite a me che se mi va vi farò un miracolo, da un Dio che ti chiede il miracolo è di convertire te perché tu ti prenda cura dei fratelli. È proprio un Dio completamente, mi pare, completamente diverso. Oppure il Dio della religione individuale, che ci assicura che noi siamo onesti, a posto, dobbiamo solo farci i fatti nostri. La religione è una cosa, la vita, i rapporti sociali, i soldi, la politica un'altra. Beh, un Dio così non sembra molto al Dio che desidera anzitutto la giustizia, la fraternità, la comunità tra gli uomini. E quindi testimoniare la carità da parte della Chiesa è anzitutto testimoniare il Dio giusto. Come si può dire? È cominciare a parlare bene di Dio. È cominciare a non equivocare su Dio. È non far passare come Dio gli dèi che non sono Dio. E testimoniare come Dio sta tra gli uomini, come li guarda e come si ama. Quindi l'idea che si ha di Dio è decisiva nel testimoniare la carità. E quindi diventa importante vedere come la comunità ci aiuta a guardare Gesù, a tenere fisso il nostro sguardo su di Lui. E quindi la prima revisione delle pratiche della carità è di vedere come si predica e come si celebra, perché lì si rivela la sorgente dell'agape e lì si forma la nostra coscienza al volto cristiano della carità. È frequentando Gesù, è conoscendo Gesù, è ricordandoci di Gesù, sì, che uno forma la coscienza alla virtù della carità, cioè all'atteggiamento personale della carità. E quindi la prima revisione da fare sarebbe quella dell'assemblea eucaristica della domenica, ma non appunto solo come si celebra, quasi fosse uno spettacolo. Da quale tipo di fraternità esce dall'eucaristia? Questo vuol dire come si celebra. Da che comunità nasce? Da che comunità effettivamente esce dalla parola dell'Eucaristia parte la carità? Perché il primo frutto della carità di Cristo dovrebbe essere la fraternità dei discepoli. Guarda come si amano. Una fraternità, una comunità di amore che testimonia così il Vangelo. E qui capiamo tante cose. La fragilità del tessuto comunitario delle nostre parrocchie. Ho detto più alla bergamasca il fatto che c'è ben pochino di comunità nelle nostre parrocchie, ha a che fare col fatto che non si riesce a vedere il volto di Gesù. La fragilità del tessuto comunitario è una delle ragioni fondamentali dello smarrimento delle coscienze nella loro formazione alla virtù della carità. Perché appunto la comunità non mi fa vedere Gesù e non lavora su di me per imprimere il volto di Gesù nella mia coscienza. Dopo non è che perché noi mettiamo in piedi una festa o andiamo a trovare due malati al mese, formiamo le coscienze, mica abbiamo sto potere noi. Tant'è che lo sappiamo benissimo che tra gente che si trova, che si va a trovare, c'è gente che non conoscono i preti, che stanno vivendo la divina dolcezza, appunto. E allora, vedete come le cose cascano una dall'altra, no? Se la comunità, se la complessiva figura della comunità come fraternità che si ispira a Cristo riceve dalla parola dell'Eucaristia la sua profonda formazione, imprime appunto in me il volto di Cristo, del suo amore. Se si tiene fisso lo sguardo sul volto di Cristo, beh, allora quando tu esci non guardi più la gente alla stessa maniera. E se c'è un povero lo vedi subito, come lo vedrebbe Gesù. se c'è un lebbroso lo si accosterebbe come ha fatto Gesù, cioè quello che leggiamo poi qui nei Vangeli, no? Si impara a guardare con i suoi occhi e con il suo cuore il volto di ogni uomo e soprattutto il volto sfigurato, sofferente dei poveri, degli ultimi. C'è una comunità che ha fisso lo sguardo sul volto di Cristo, vede i poveri. E certo la nostra comunità va giudicata su questo. Non si può annunciare e celebrare il Vangelo e non ritrovarlo sui volti dei piccoli da educare, dei malati, dei moribondi da assistere, degli handicappati, dei depressi da incoraggiare. E qui si inserisce il ruolo delle pratiche della comunità attraverso i gruppi, attraverso le iniziative, le pratiche caritative a cui ci invita e ci addestra la comunità, che hanno il compito di identificare delle povertà effettive e delle persone povere e di addestrarci, istruirci sulle vie concrete del Vangelo e della carità. Questo la parrocchia lo fa sia organizzando degli interventi, dei servizi specifici, per esempio attraverso dei gruppi più o meno competenti, ma soprattutto offrendo appunto per il fatto di essere comunità, questa è la grande risorsa, mica possiamo fondare associazioni cooperative in continuità, costruire ospedali noi, no? In questo dobbiamo costruire la città a questo servizio. Però noi abbiamo una grande risorsa che è l'essere comunità. E per moltissime povertà l'essere comunità è una grande risorsa, è quella di offrire legame, accoglienza, casa. E forse molti di voi non sanno neanche quello che succede con gli handicappati, con delle persone con disagio psichico anche grave. Sono pochissime persone che tuttavia poi sfruttano i legami che una comunità ha per far passare dentro, per introdurre, però troppa gente non si accorge, non... No. E infine, vabbè, ma questo è chiaro, insomma, quando tu incontri davvero un povero in carne ed ossa, in questo servizio ai poveri, la Chiesa non può semplicemente gongolarsi di sé, costruire se stessa, curare bene i suoi gruppi. È chiaro che lì incontri l'uomo e la società e il mondo. Cioè la pratica della carità ci insegna a prenderci cura dell'uomo, di ogni uomo e delle condizioni reali nelle quali egli sperimenta la sua povertà. Io non posso per esempio amare i bambini e non capire quanti problemi di povertà familiare ci sono in un quartiere come questo, ma moltissimi problemi. Tantissimi. Non posso ignorare, per esempio, che moltissimi anziani sono semi-abbandonati o abbandonati e comunque che ci sono situazioni di degrado, di relazione, no? Ma questo appunto mi insegna a leggere le condizioni reali nelle quali le povertà poi si esprimono, si realizzano. Cioè la carità ci rende esperti in umanità. Ci rende esperti della dignità singolare di ogni povero, ma anche delle condizioni storiche, sociali, politiche in cui si gioca la sua povertà e la sua umanità. E in questo senso le pratiche della carità non è un caso, per esempio, che la parte, mentre la Chiesa più istituita, quella che predica e celebra, quella dei Vescovi per intenderci, fa con ogni governo, con ogni situazione, cerca di andare d'accordo per ottenere i suoi vantaggi, giusti evidentemente. La voce un po' più profetica apposta è la Caritas, perché stando coi poveri tu torni indietro a dire ma questa società non va bene organizzata così, è per i ricchi sta roba qui. Solo che se la Chiesa in quanto tale non fa questo discorso, non si riesce a capire appunto il nocciolo della Chiesa. Se c'è una parte di Chiesa che si preoccupa più delle sue istituzioni, delle sue scuole, dell'otto per mille, dei suoi vantaggi, e lascia perdere una politica sociale poco solidaristica, eccetera, è chiaro che non si capisce cosa fa la Chiesa. Ma dico, faccio questo esempio nel dire che le Caritas sono le parti più avanzate, più lucide della critica sociale, ma anche della costruzione sociale. Sarà un caso, vi faccio un caso, poi vabbè, parleremo durante l'anno in vari ambienti. è uscita una legge che rimodella tutto il tessuto sociale per la distribuzione dei legami dei servizi, la 328, che poi si traduce nel servizio sanitario, eccetera, eccetera. Le comunità non si accorgono perché loro dicono messa. E anche qui a Bergamo si è mossa solo la Caritas, che sta disperatamente raccogliendo le parrocchie e i cattolici, perché si accorgono che in realtà, mutando tutta la strutturazione sociale e la maniera di accreditare e distribuire soldi, in realtà cambiano i legami. E chiaramente se nessuno fa presente la voce dei poveri, se tutti faremo l'assicurazione e tutti ci mettiamo da canto il privato, è chiaro che i poveri andranno stracciati sulle strade. E chi dà voce a questi? Dico, anche qui è la Caritas. Ma è interessante il fatto che la pratica della carità, appunto, diventi una pratica umanistica, che sa cogliere, appunto, in un'attenzione sociale e politica che aiuta i cristiani a partecipare alla costruzione della città e a formare un giudizio politico sui modelli di vita, sulla solidarietà, sull'attenzione ai poveri che si mettono in atto nei diversi modi di costruire la città. In questo senso fede politica e carità sono molto legate, ovviamente non deduttivamente, perché la mediazione politica ha una sua autonomia, bisogna gestire le differenze, i conflitti, non c'è una soluzione unica, è chiaro che è tutto discutibile in politica, ma non è irrilevante. Vabbè, allora, non so se vi ho creato delle confusioni, provo a dire i quattro obiettivi che ho fatto passare nel ragionamento. Allora, gli obiettivi che noi ci proponiamo rispetto alle pratiche della carità, che saranno certo gli obiettivi di leggere cosa effettivamente stiamo facendo, perché poi la mia impressione è che dietro tante parole del volontariato cattolico non ce ne sia poi così tanto. La mia impressione è che se andiamo poi a mettere insieme l'esercito, non è un grande esercito. C'è molto più volontariato civile, secondo me, c'è molto più solidarietà diffusa che non volontariato ecclesiale. Di gente, cioè, che collega l'essere comunità con l'intervenire nel sociale e col fare solidarietà. So, io ho provato nelle parrocchie di Bergamo a chiedere, fai difficoltà a trovare un laico che in qualche maniera sia capace di rappresentare ciò che nella sua parrocchia si fa rispetto alla carità. Però abbiamo ancora un'immagine molto, quindi conserviamola, non diciamo a nessuno che siamo deboli, se no ci fa fuori, conserviamo l'immagine che siamo forti. Allora gli obiettivi saranno, primo, così vi riassumo anche i nuclei del discorso, prima vigilare perché non si offuschi l'immagine di Dio che ci rivela Gesù, e quindi questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Predicazione profonda, lunga, ok, non ascolto nessuno su questo, perché non possiamo giocare a far su la parrocchietta, la ricerca di Dio appunto, l'ascolto della parola di Dio, il lavoro di parola, se vogliamo dire così, è assolutamente essenziale, se vogliamo salvare dalla decadenza questa religione stranissima che sta in piedi per mille cose, meno che per il Vangelo appunto. Secondo, lavorare sul tessuto comunitario, perché la comunità sia un supporto sufficiente al Vangelo della fraternità, se no che cosa predichiamo, se non si vede in qualche maniera che il Vangelo produce un minimo di fraternità, a partire dai preti, la cui vita fraterna, secondo me, dovrebbe essere il minimo, cosa continuano a predicare? La carità, poi non ce la fanno a vivere insieme in due o tre, perché ognuno ha il suo carattere, capite? Che Vangelo è? Quello che non riesce a istituire delle forme di vita che si riferiscono proprio al Vangelo, mica il fatto solo che siamo innamorati, mica sono innamorato io di Don Michele e di Don Patrizio. E tuttavia, se tu vuoi dare un po' di credibilità a un discorso che si fa, in qualche maniera bisogna sostenere una fraternità che nasca non dal sangue o dalla carne, no? E che pure prenda carne, però. Terzo, si tratterà di verificare le iniziative caritative in maniera precisa, su quali bisogni si interviene, con quale stile si interviene. Quarto, curare il legame tra l'attenzione ai poveri e la partecipazione sociale e la vigilanza politica. Vedete che se qualcuno ha voglia di fare qualcosa ce n'è.